Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti nuovamente a Sempreverdi. Io sono Luca, faccio lo psicologo e qui parliamo di psicologia. Parliamo della mente, che per qualche motivo è sempre vista un po' come l'opposto del corpo, o comunque come qualcosa di diverso, separato dal corpo. Ecco, oggi non sono tanto interessato a risolvere il problema mente-corpo, come lo chiamano i filosofi, cioè capire dove inizia uno, dove finisce quell'altro, in che maniera si relazionano, se esiste davvero una cosa chiamata mente. Noi facciamo così, saltiamo a pie pari il problema e ci occupiamo solo del corpo. E parleremo del corpo, in particolar modo del corpo dell'anziano. E perché mai? Perché è psicologicamente rilevante. Il corpo emerge sempre come argomento nei colloqui clinici coi pazienti anziani. Anche nelle forme depressive caratteristiche dell'anziano, in quelle forme lì sono molto presenti elementi di somatizzazione rispetto ad altri sintomi della depressione, più comuni nelle precedenti tappe di vita. Perché dico che la psicologia deve occuparsi anche del corpo? Innanzitutto il corpo parla di noi. Noi usiamo il nostro corpo per raccontarci quanto vicino stiamo agli altri, quanto rannicchiati, accartocciati su noi stessi, quanto protesi verso l'altro. Il nostro corpo fa parte di noi. Immaginate di guardarvi allo specchio e non riconoscervi. Immaginate di non sentire più il vostro corpo. Immaginate di non riconoscerlo per un qualsiasi motivo. Sono tutte cose che sono successe a qualcuno e mettono sempre in grande difficoltà. Utilizziamo il nostro corpo anche in un'altra maniera. Lo vestiamo in un certo modo per comunicare con l'altro, lo teniamo pulito. Qualcuno si fa i tatuaggi o si trucca, uno si profuma. I tatuaggi a volte segnano pezzi importanti della storia personale. E sul nostro corpo si scrive la nostra storia. Il nostro corpo ha una memoria sua, a volte difficile da cogliere. Io ho scoperto, perché da solo non me ne sarei mai accorto, che sto un po' storto dal lato in cui mi sono fratturato un piede, come se la mia gamba stesse un po' più tirata, un po' più cauta, un po' più prudente. Quindi anche il corpo racconta una storia, per chi è disposto ad ascoltarla. Il nostro corpo inoltre cambia con il passare della nostra storia. In adolescenza, con la pubertà, è molto evidente. Anche in quel momento il corpo è un'importante interfaccia per la persona. Ne succedono di cose al corpo in pubertà. Lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, seno, peli, il menarca, lo spermarca nei maschi, la sudorazione che cambia, l'acne, la statura. Il corpo diventa un campo di battaglia. Anche più avanti, spesso gli adolescenti utilizzano il corpo per manifestare un disagio o la necessità di esprimersi. dal taglio di capelli all'autolesionismo, che purtroppo è una modalità che in quell'età si ritrova spesso. Nell'età adulta tutto sembra procedere con meno stravolgimenti. Certo ci sono delle evoluzioni, dei cambiamenti, ma da un certo punto in poi tutti questi cambiamenti vengono chiamati vecchiaia, anche se arrivano prima, anche molto prima della vecchiaia, prima del suo inizio ufficiale. I capelli bianchi, la perdita dei capelli, la stempiatura, le rughe sono forse il simbolo universale della vecchiaia. La perdita di vigore, quindi la necessità di usare il bastone, perdita di tono muscolare e tissutale che modifica anche la voce fisicamente, come ci è capitato di notare in un'altra puntata. La fiacca, la perdita di statura, ci si abbassa, a volte ci si ingobbisce. Il peggioramento della vista, la presbiopia, ma a volte anche la cataratta. È un corpo che più spesso va incontro a stati di malattia. Già dai 50 anni in poi la probabilità di avere diagnosticato una malattia cronica più o meno grave comincia ad alzarsi, e più passa il tempo più si alza. Poi penso alla menopausa, all'andropausa. Queste le narrazioni visibili o comunque percepibili del corpo. Poi ci sono quei cambiamenti metabolici, come il cambio dei ritmi circadiani con il conseguente impatto sulla qualità del sonno, la diminuita capacità di termoregolazione, ma anche la ridotta produzione di alcuni neurotrasmettitori, i cambiamenti anatomici a carico del cervello con le note ricadute sul piano cognitivo di rigidità e di lentezza. Si abita un corpo completamente diverso. Certo, i cambiamenti sono lenti, graduali, soprattutto nell'invecchiamento sano. Alcune malattie possono accelerarlo. Alcune demenze causano un calo, in questo caso della prestazione cognitiva, a gradini, quindi con rapidi cali e poi lunghi periodi in cui non si nota alcun peggioramento. Cambiamenti lenti che a volte cominciano molto presto. La memoria decresce il suo potere di incamerare nuove informazioni già dopo i 20 anni. Il metabolismo dell'uomo cambia già dai 40 anni. Secondo me anche dopo i 30, almeno per l'esperienza che io ho col mio corpo. In un'età che nessuno definisce anziana, se non gli amici per scherzo. La menopausa per le donne arriva prima dell'anzianità, anche tenendo il limite vecchio dei 65 anni. Mentre adesso si considera una persona anziana, cioè di interesse geriatrico, dai 75 anni, almeno nei paesi dove si vive meglio e più a lungo, come il nostro. Tutti questi cambiamenti, abbiamo visto, quindi, non coincidono con la vecchiaia. È evidente che anche a 40 anni, ma anche prima, non hai la pelle di un ventenne. A un certo punto questi cambiamenti messi assieme vengono raccontati come vecchiaia. Dagli altri, ma soprattutto da se stessi, i cambiamenti sono lenti e continui, le prese di coscienza invece no. La consapevolezza per natura si accende, tanto o poco, in un determinato momento, per poi spegnersi e magari riaccendersi qualche ora, qualche giorno, qualche mese dopo. Oggi mi sono reso conto di essere arrivato alla fine della rampa di scale col fiatone, portando la spesa. Adesso che ci penso, mi era successo anche l'altro mese. Non ci avevo mai fatto caso. Questo è un esempio di narrazione, di presa di consapevolezza, che è dare un significato ad un evento o a un pensiero alla fine. Ho prima usato un'espressione, abitare un corpo. Ho detto che nella vecchiaia uno abita un corpo diverso. Mi sono dimenticato di correggermi subito, quindi lo faccio adesso. Non è corretto dal mio punto di vista dire che si abita un corpo, nemmeno che si ha un corpo, che lo si possiede. Noi siamo un corpo, la nostra persona non è contenuta in un corpo. Il corpo è uno dei modi di essere della nostra persona, nelle sue caratteristiche fisiche che ci sono dalla nascita e nei modi in cui cambia e nei modi in cui si racconta. Quando siamo tristi può essere che rimuginiamo su pensieri cattivi, che parliamo con qualcuno, o può essere che ci mettiamo a piangere. Manifestiamo col corpo. Siamo un corpo che racconta, siamo un corpo vivo. E guardando bene scopriremo che il corpo ci accompagna in tutte le nostre manifestazioni, in tutta la nostra storia. Per questo non riconoscerlo, non riconoscere il proprio corpo, viverlo come estraneo a noi, mette di fronte ad un grande sconcerto e a un grande disagio. Ma il corpo sa la nostra storia, perché la contiene. Il nostro corpo può anche raccontarci di noi. A riprova di questo, noi usiamo il corpo per comprendere l'altro. Quando parliamo con qualcuno, tendiamo ad imitarlo, a muoverci come lui. Imitiamo il suo linguaggio del corpo. E l'altro fa lo stesso, inconsapevolmente. E mentre ci imitiamo a vicenda, vestiamo, questa volta sì, il corpo dell'altro, o meglio, incarniamo la sua persona, la sua soggettività incarnata nel nostro corpo. Ebbene, io per oggi avrei concluso. Vi ringrazio della vostra compagnia e vi aspetto per la prossima puntata di Sempre Verdi. Ora non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata.
Body talk.
sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.